Benvenuti alla 94esima puntata di Indaco, una buona giornata a Diego Mariani di Mezzopieno.
Buona giornata a te Gianluca e a tutti gli ascoltatori di Indaco.
Torniamo a parlare dunque di intreccio, di dati che in questo caso forniamo in modo consapevole.
Sì, hanno inventato l'algoritmo che ci aiuterà a trovare un parcheggio libero. Trovare parcheggio nelle città congestionate è spesso una delle esperienze più stressanti per gli automobilisti. Oltre a far perdere tempo, la ricerca di un posto libero contribuisce ad aumentare traffico, inquinamento e nervosismo. Per affrontare questo problema quotidiano, un gruppo di ricercatori del celebre MIT, il Massachusetts Institute of Technology di Boston, ha sviluppato un innovativo sistema di navigazione che promette di rivoluzionare il modo in cui ci muoviamo in auto. L'algoritmo non guida l'utente direttamente alla destinazione scelta, come fanno i navigatori tradizionali, ma calcola l'area circostante con la più alta probabilità di trovare un posto libero. Il software utilizza un approccio probabilistico che integra dati provenienti da sensori ambientali, utenti, veicoli autonomi e in futuro anche immagini satellitari. Il modello prevede tutti i passaggi e calcola la durata reale dell'intero spostamento, la guida, il tempo per trovare il parcheggio e gli ultimi passi a piedi fino alla destinazione. Nei test reali il sistema ha mostrato risultati incoraggianti, fino al 60% di tempo risparmiato nella ricerca di un posto libero e 35 minuti di tempo in meno nei percorsi più congestionati. Il modello valuta ogni possibile parcheggio vicino alla destinazione bilanciando distanza, probabilità di disponibilità e comportamento degli altri automobilisti. Il prototipo accademico si prepara ad essere incorporato dai produttori di navigatori e da chi sviluppa sistemi di mobilità intelligente, aprendo così la strada ad una nuova generazione di strumenti capaci di ridurre traffico, emissioni e stress urbano.
Nei giorni scorsi si è parlato dell'opportunità di timbrare con regolarità sui mezzi pubblici per permettere al consorzio 5T di rendersi conto di quali linee necessitino di un potenziamento o di una diminuzione dei passaggi.
Eh sì, utilizzare il principio è proprio quello di utilizzare i dati degli utenti, in questo caso del trasporto pubblico, degli utenti privati per gestire, valutare meglio i flussi di movimento e così offrire, nel caso dell'esempio che hai fatto, un servizio pubblico più efficiente che magari è più disponibile nei momenti di maggiore richiesta e meno disponibile quando effettivamente ci sono meno passeggeri in giro. Qui il principio è lo stesso, infatti come avete sentito nell'articolo si utilizzeranno per valutare, per diciamo alimentare l'algoritmo, anche i dati forniti dagli utenti stessi. Sappiamo che ogni volta che utilizziamo un navigatore anche da mobile in qualche modo condividiamo alcuni dati, alle volte ci viene anche chiesto di segnalare se vogliamo un eventuale incidente o dei lavori in corso. In questo caso lo scambio, il trade-off tra ti offro i miei dati e ricevo un servizio più efficiente è abbastanza evidente, quindi il principio di questo algoritmo sviluppato dal MIT si basa proprio su questo, uno scambio virtuoso di dati tra chi utilizza il mezzo privato in questo caso e chi è in grado di stabilire con buona probabilità che ci sarà un parcheggio libero ad attenderci quando arriviamo. Pensate che sollievo, no? Quando partiamo, specialmente in una grande città, ma anche appunto anche a Torino, sapere che abbiamo già un parcheggio ad aspettarci in qualche modo, già prima di arrivare, senza doverci mettere a cercare. Tra l'altro quello è il momento in cui poi aumentano le emissioni e spesso produciamo inquinamento inutile, perché a quel punto siamo già arrivati a destinazione e trascorriamo in macchina alcuni minuti, se non anche quarti d'ora in più, soltanto per poter parcheggiare il veicolo. Quindi le premesse sono ottime, adesso aspettiamo che sia incorporato nei sistemi di navigazione esistenti per valutarne l'efficacia effettiva, l'efficacia reale.
Anche dal punto di vista psicologico, diciamo che portare l'attenzione sull'obiettivo del parcheggio può avvicinarci mentalmente alla meta. Considerando che, come ricordava Vittorio Gallese, docente di neuroscienze cognitive, Platone non guardava di buon occhio la scrittura perché da un lato aiutava a ricordare, ma dall'altro lo considerava uno strumento che avrebbe indebolito la memoria.
stessa cosa penserebbe Platone a vederci utilizzare l'intelligenza artificiale oggi. sì, sicuramente sì, credo che sia un esperimento anche di ingegneria sociale interessante, no? È un po' come appunto ridurre l'aspettativa di arrivare precisamente alla nostra destinazione e stazionare lì il nostro veicolo, ma piuttosto di abbassare leggermente l'aspettativa, sapere che cammineremo qualche minuto in più, ma che all'arrivo possiamo posteggiare. Quindi sì, in questo caso la tecnologia è al servizio dell'uomo, al servizio dell'ambiente, e poi visto che parliamo soprattutto di traffico urbano, perché poi è lì il problema principale del parcheggio, ricordiamo sempre che, cioè, lo hai detto tu, ci sono i mezzi pubblici, ci sono tante opzioni di mobilità alternativa, dovremmo anche imparare a considerare l'auto in città come davvero l'ultima risorsa, quando davvero ce n'è bisogno, quando è necessario utilizzarla va benissimo, per il resto ci sono sistemi di mobilità condivisa, ci sono i mezzi pubblici, ci sono le biciclette e ci sono le nostre gambe, che tra l'altro appunto questo algoritmo invita ad utilizzare almeno per brevi tratti, quindi ci sono tante alternative, ma quando davvero dobbiamo usare la macchina, in questo caso la tecnologia può darci una mano a ridurre lo stress e la frustrazione della ricerca compulsiva del parcheggio.
Parlando di bici, mi hai fatto venire in mente l'intervento a Torino dell'ambasciatore mondiale delle biciclette, ovviamente un olandese, che alla domanda qual è la parola su cui si può fondare il trasporto del futuro ha risposto intermodalità, proprio perché sulla base della necessità occorre scegliere il mezzo più giusto.
Esatto, quindi riuscire anche a combinare più mezzi di trasporto utilizzando quello più efficiente, magari per l'ultimo miglio, come nell'esempio di questo articolo, scopriamo che il mezzo più efficiente non è assolutamente l'automobile, non fosse altro che per le dimensioni, quindi appunto si può pensare di avvicinarla quanto più possibile e fare l'ultimo pezzo di strada a piedi, in bici, con i mezzi, combinando varie opzioni di trasporto che in città abbiamo il grande privilegio davvero di poter scegliere. Negli ultimi anni poi si sono decuplicate, no, le possibilità tra car sharing, bike sharing e monopattini, quindi davvero la città ci offre una infinita possibilità di mezzi di trasporto. Non limitiamoci ad utilizzare il più ingombrante e il più costoso, tra l'altro di questi tempi è assolutamente evidente anche il costo anche di spostarsi in automobile, quindi sì, intermodalità è una parola che mi piace.
Grazie come sempre a Diego Mariani di Mezzo Pieno, buona giornata.
Buona giornata a te Gianluca e ci sentiamo nella prossima puntata.
Prossima settimana dedicheremo uno speciale al convegno sul tema ADHD e lavoro. Tra i relatori Elio Benvenuti, Dyslexic Advocate, col suo intervento dal titolo Riflessioni sul mondo del lavoro, una nuova prospettiva. Nel frattempo proponiamo a chi non ha ascoltato le puntate precedenti una sintesi del suo pensiero in materia. La vera rivoluzione è cercare una situazione di normalità, partendo da quanto siano sempre più accessibili strumenti ad hoc che facilitano la vita a chi è neurodivergente.
La vera rivoluzione per chi ha la dislessia, ma anche per altri tipi di disabilità o anche per chi non ha disabilità, è che le tecnologie odierne presenti nei device, negli strumenti che noi utilizziamo ogni giorno, ormai supportano le persone come me che sono dislessico nella lettura, nella scrittura, in maniera semplice e automatica. Un tempo le tecnologie non erano inclusive come oggi. Io, ad esempio, per farvi un esempio, nel pacchetto Office io trovo l'audiolettura, l'audioscrittura, la lettura immersiva, che mi permettono di poter lavorare adeguatamente insieme agli altri miei colleghi o le altre persone con cui scrivo. Non uso uno strumento apposito solo per me che mi separa dagli altri. Col cellulare che ho in mano ormai io posso audioleggere, audioscrivere qualsiasi cosa, posso copiare un testo, posso cambiargli i caratteri, posso decidere la voce che voglio utilizzare, posso decidere la velocità, e tutto questo non devo farlo tramite degli strumenti specifici, ma tramite l'accessibilità presente all'interno del telefono. E questo cambia profondamente rispetto al passato il rapporto con gli altri, perché uno toglie lo stigma di mostrare necessariamente la problematica, specialmente nelle disabilità invisibili, e due crea appunto una normalità, perché le persone non si approcciano con te e io non mi approccio con gli altri sapendo che c'è sempre quella situazione che bisogna gestire in maniera diversa. E tanto più che molte volte queste tecnologie sono tecnologie che io stesso, come tanti altri, poi spieghiamo a persone che non sono dislessiche o non hanno una disabilità, ma semplicemente chi non usa più ormai gli audiomessaggi o legge i messaggi perché siamo in una vita frenetica. Avere un carattere che fa leggere meglio tutti, non soltanto un dislessico, per fare un esempio. Una persona non è disabile, una persona ha una disabilità. Disabili non sono degli X-Men, che sono esseri umani diversi, che hanno una caratteristica che nel bene o nel male è presente in loro, ma sono delle persone. La creazione di normalità deriva anche da questo, perché un tempo le persone con dei disturbi, delle disabilità, erano confinate dentro degli istituti o chiusi in casa, erano motivo magari di imbarazzo, di vergogna addirittura, e quindi non potevano sviluppare le loro eventuali capacità. C'era addirittura l'idea di pensare che la persona disabile fosse anche un po' stupida, ma ci credo, chiunque di noi, se lo prendi fin da piccolo, lo ficchi dentro un istituto, non lo fai mai uscire, gli fai far canestrino al mattino o la sera, e tutti noi diventiamo un po' rimbecilliti. Oggi invece le persone con disabilità hanno, specialmente le nuove generazioni, una coscienza attiva, quindi loro pretendono i loro diritti, ma soprattutto pretendono di poter essere protagonisti della loro esistenza, e usano le tecnologie per farlo. E qual è il punto di forza che può esserci in questo? Le problematiche, anche gravi, non è che spariscano, però una persona che parte da una problematica sviluppa sviluppa una capacità nel cercare di superarla. Il dislessico, che ha difficoltà come me nella gestione della lettura, della scrittura, della gestione dei grafici, da leggere un orario ferroviario e dover gestire una mail in 30 secondi, crea questo pensiero divergente, laterale, che in un ambito, ad esempio, aziendale può essere propositivo, perché saper risolvere un problema comune con soluzioni diverse è una ricchezza. Ma come anche ricchezza, un'altra cosa che per cambiare il paradigma, appunto, è quella del saper chiedere aiuto. È sempre stato vissuto come un punto di debolezza per una persona con una disabilità o una diversità, dover chiedere aiuto ad altri. Ma se tu ribalti questa cosa nel saper selezionare le persone migliori a cui chiedere supporto in maniera intelligente, beh, questo è un punto di forza. Innanzitutto perché chi sa chiedere aiuto è una persona intelligente, cioè un'azienda moderna non è un'azienda dove bisogna saper poter chiedere aiuto senza doversi nascondere se c'è una problematica. Ma innanzitutto cosa fa un manager? Un manager è una persona che seleziona, un manager, un capo settore, un capo area, è una persona che non fa quel ruolo lì, però lo sa scegliere il migliore, magari, perché ha l'attitudine a dover saper scegliere le soluzioni migliori per dover gestire una situazione. Lì cambia la visione, che è una cosa fondamentale, perché le persone cominciano a togliere lo stigma agli altri e vedere non più il disabile ma una persona che ha delle capacità, e soprattutto, appunto, cominciare a ragionare non più per sottrazione sulla persona ma sulle diverse abilità che la persona può avere rispetto al contesto, perché poi, come dichiara la Carta dell'ONU, che è un documento fondamentale, la disabilità temporanea o permanente deriva dal contesto in cui noi siamo. Cioè, se adesso noi fossimo catapultati in Cina senza sapere una parola di cinese, avremmo una forma di disabilità, perché non riusciamo a comunicare con le persone intorno a noi. Chiunque di noi che viaggia sa che in quel momento si mette alla prova, no? La cosa bella di trovare le soluzioni per supportare è che, appunto, spesse volte anche per motivi normativi questi strumenti vengono chiamati strumenti compensativi. Sarebbe bello riuscire sempre più a cambiarne anche la mentalità nel nome, cioè pensare a strumenti che ottimizzano, e peraltro ottimizzano tutti, perché poter audiodettare un messaggio è uno strumento che ottimizza il lavoro di chiunque, non soltanto di chi ha una disabilità, tanto più con gli strumenti di oggi che abbiamo parlato. E questo è il cambio dello stigma. Gli strumenti che noi utilizziamo, il tablet con cui sto parlando con te, il telefono che sto utilizzando, la LIM e le sue evoluzioni che esistono nelle classi, a volte vengono usati come videoproiettori nella maggior parte dei casi, invece sono strumenti che permetterebbero di rivoluzionare in maniera attiva l'insegnamento in una classe e permettere a chi ha una diversità, magari essendo più scafato in usare quelle tecnologie, di essere quello che spiega agli altri ragazzi come utilizzarli. Perché, soprattutto perché, come vedete, sono tecnologie normali. Prima ne chiacchieravamo, un tempo queste cose non le potevi fare. Non le potevi fare perché gli strumenti, quelli sì compensativi, c'erano, ma non erano come quelli di oggi. Scanner, tu potevi prendere il tuo libro, lo posavi sullo scanner, leggevi la pagina, poi leggevi la seconda pagina, leggevi la terza pagina sempre dritti, perché se la storti non veniva preso bene il testo. Poi il software trasformava quell'immagine in un testo con tempi anche di minuti, e dopo la terza ti eri già stancato, e soprattutto poi non potevi lavorare con gli altri, perché gli altri erano alla pagina 126 mentre tu eri alla pagina 3. O anche lo stigma visivo. In Italia la legge del 2010 sulla dislessia nelle scuole, come voi sapete, noi amiamo molto il nostro sistema inclusivo, dove non differenziato, dove le persone con qualsiasi condizione rimangono nella stessa classe con dei supporti. Nel 2010, io nel 97 ho fatto le superiori in una scuola, quindi prima ancora della legge, dove la preside, la professoressa Campetti, la ricordo ancora, e fu illuminata in questo, mi diede una tecnologia, perché loro riconoscevano che avevo problemi a scrivere e a leggere. So che la tecnologia dell'epoca era un computer del 1997, lo schermo a un tubo catodico grande così, col case, con questo tavolino, con le ruotine che veniva portato in classe, e quindi avevo questa lampadina in testa che lampeggiava. Lui è diverso dagli altri. Un tablet è uno strumento di uso comune, e quindi se io ho in mano un tablet non è uno strumento che le persone guardano con stranezza.
Ritroveremo Elio Benvenuti la prossima settimana, partendo dal suo intervento al convegno ADHD e lavoro.
Nella macchina a guardare case, portici e le strade, sai che a volte tocco terra, stavo andando sottoterra, affondavo nella melma, mi ero perso nella selva, quelle notti era una guerra, la mattina ero una belva, crediamo che tutto ci sia dovuto, mi catapulto in quello che non ho capito io, facevo finta che tutto andasse bene, perché qui è normale dire falsità, così normale che dopo si offendono se gli sbatti in faccia la verità. Volo sull'asfalto come Hancock, testa che mi sbatte come Penclock, picchia nelle tempie come Kendo, tutta la passione che sento. Nuoto in questo mare controvento, sfido la corrente e non mi arrendo, perché tutto mi stava sparendo. Vivere il mio tempo, e la gente cambia, e l'autostrada è lunga, sorridi e vuoi fumare. Vivere il mio tempo, e noi fuori di testa, ragazzi chiusi in gabbia, sorridi e vuoi fumare. E dentro il male male che fa, dentro il male male che fa, quando è sera, sorridi e vuoi fumare, na na na. E poi chi si perde nel giro, e poi chi non crede più in Dio, sorridi e vuoi fumare, oh, oh, oh. Essere qualcuno come un parto, tutti fanno i complimenti appunto, sì ma tutti questi non lo sanno, quante volte ti hanno fottuto. Io non voglio niente, solo pace, che accenda quella fiamma adesso dentro me. Fumo sugli scogli, ancora penso che nessuno è più felice di me. E quando non c'era più nessuno al buio per poterti medicare, una lettera all'inferno che da troppo tempo voglio dedicare. Il tuo chiacchierare male, quante le risate mi fai sbellicare. Noi sopravvissuti sulle spine senza scarpe sopra il lungomare. Volo sull'asfalto come Hancock, testa che mi sbatte come Penclock, picchia nelle tempie come Kendo, tutta la passione che sento. Nuoto questo mare controvento, sfido la corrente e non mi arrendo, perché tutto mi stava sparendo. Vivere il mio tempo, e la gente cambia, e l'autostrada è lunga, sorridi e vuoi fumare. Vivere il mio tempo, e noi fuori di testa, ragazzi chiusi in gabbia, sorridi e vuoi fumare. E dentro il male male che fa, dentro il male male che fa, quando è sera, sorridi e vuoi fumare, na na na. E poi chi si perde nel giro, e poi chi non crede più in Dio, sorridi e vuoi fumare, oh, oh, oh.
Siamo giunti alla nuova puntata della seguitissima rubrica dedicata agli hikikomori. Benvenuta Lina, buona giornata.
Ciao, ciao Gianluca, ciao a tutti i radioascoltatori, sono molto contenta di essere con voi.
Tra l'altro per la seconda volta Indaco sarà trasmessa non solo su Radio Le 18 ma anche su Radio Stella Piemonte, la punta di diamante del consorzio di emittenti che stiamo costruendo, quindi è una ghiotta occasione per raccontare a chi ci ascolta com'è nata questa rubrica che nel corso del tempo ha dato spazio a tante persone per scoperchiare un mondo molto affascinante che riguarda tantissime persone e altrettante famiglie.
Beh sì, siamo 94 puntate, quindi io non è che posso fare un riassunto, tengo a dire delle cose molto importanti che comunque mi fa anche piacere allargare il campo di ascolto, ma ci sono delle notizie nostre molto molto belle che mi fa piacere condividere, tipo che il nostro Tommy dopo 12 anni di ritiro sociale è in Australia, è felicissimo, ha trovato lavoro come cuoco in una specie di ristorantino, trattoria, potrebbe essere nostro, lì le cose sono un po' diverse, ma vicino a un parco nazionale, in un posto in cui gli vogliono un bene dell'anima, prende degli stipendi da favola, perché lì gli stipendi sono 3-4 volte i nostri, sì. Ma soprattutto è felice perché ha il suo spazio, ha trovato il suo spazio in questo mondo, quello che per 12 anni non ha trovato, l'ha trovato in Australia, però insomma, chissà, forse era destino questo. Poi abbiamo un'altra bellissima notizia, perché è quella che noi chiamiamo la principessa, perché naturalmente i nostri figli non amano né essere citati né essere catalogati, quindi noi non diciamo mai i nomi. Quello che noi chiamiamo la nostra principessa, che 2 anni fa è stata con noi felice nella nostra casetta di campagna, adesso è felicissima all'università. E nell'ultimo weekend si è praticamente organizzata da sola per andare a trovare una collega di università in un'altra città. Ha viaggiato da sola, cose che fino a poco tempo fa per noi erano impensabili. E in tutto questo weekend che è passata da sola ha avuto proprio un secondo di smarrimento, che ha telefonato alla mamma e la mamma gli ha detto: ma tu lo sai che ce la puoi fare? Boh, finito lì, è partita alla grande, non ha avuto nessun problema, si è fatta le sue ragioni, ha cercato i posti per mangiare a buon prezzo, ha fatto turismo, la carta musei, insomma tutto, tutto quello che fanno i ragazzi, chiamiamoli normali per questa società, perché insomma i canoni di questa società non sono proprio i nostri. Comunque, diciamo che questo è stato un grossissimo passo. Poi c'è un'altra famiglia spettacolare che era molto in crisi, perché il marito papà era una persona con molti problemi dovuti alla sua tremenda infanzia. Quindi il figlio si era, oltre che ritirato, si era anche ammalato, e la mamma, praticamente vedendo questo ragazzo così veramente in pericolo di vita per questa malattia, era quasi sul punto di separarsi. Ha parlato con una sua amica avvocato e le gli ha detto: guarda, fate ancora un tentativo, perché mia sorella è psicologa e si occupa proprio di ritiro sociale. Fate terapia di coppia, vediamo. Se poi non va, vabbè, vedremo. Beh, in pochi mesi di terapia di coppia, questa psicologa ha conquistato questo uomo, che in pochi mesi è totalmente cambiato, fino a che il figlio gli ha detto, l'ha abbracciato e gli ha detto: papà, ti voglio bene. E piano piano sta ritornando nei canoni, anche la malattia si sta un po' ammorbidendo. Lui ha trovato la fidanzata e è tornato a scuola. Quindi mai dire mai, qualsiasi situazione, noi non dobbiamo mai dire che è definitiva. Tutto muta, non bisogna mai arrendersi, anche se noi ci definiamo genitori guerrieri, e sì, alle volte lo siamo. Questo è per quello che riguarda le notizie. Poi io avrei altre notizie.
Sì, tra l'altro, fin dall'inizio, questo lo possiamo dire, la rubrica è stata nazionale, sia per coloro che partecipavano attivamente, in particolare all'inizio i genitori dei ragazzi, che poi per il tipo di ospiti professionisti che man mano alimentano la gamma di informazioni che entra all'interno di Indaco.
Sì, perché noi abbiamo avuto di tutto, dai ragazzi ai genitori ai professionisti. Allargheremo ancora, perché le notizie che vorrei dire sono queste. Praticamente nel mese scorso c'è stato Vito Alfarano, che è di Lecce, ma una compagnia teatrale che appunto ha messo in scena uno spettacolo che si chiama Hikikomori. Uno spettacolo fantastico, fatto una danza fatta da solo le due ragazzi, Cassandra e Francesco, ma incredibili, riescono a trasmettere delle emozioni molto forti. E Vito e questi ragazzi sono andati a Roma il mese scorso, nello spazio Rossellini, il teatro pieno, tutti entusiasti, si sono alzati ad applaudire. E quindi adesso anche Vito, prossimamente, appena sarà possibile, lo intervisteremo, perché è una grandissima persona. Tra l'altro, forse siamo riusciti a capire come si chiama la sua compagnia, perché si chiama Alfa ZTL, e Alfa vuol dire inizio, ZTL, zona traffico limitato, è perché Vito si occupa solo di chi è in uno spazio circoscritto, per esempio il carcere o il ritiro sociale, che in realtà è come un carcere, o altre problematiche tipo per esempio i ragazzi down. Quindi loro sono un po' imprigionati in questa, diciamo, questa situazione, non vorrei chiamarla patologia, questa situazione, e lui li tira fuori, nel senso che l'ultimo spettacolo che ha fatto, ma è solo l'ultimo perché Vito è una cosa incredibile, è un vulcano, l'ultimo spettacolo che ha fatto, in scena c'erano proprio dei ragazzi con problemi e i ragazzi carcerati che ottengono l'uscita dal carcere perché Vito dà garanzie. E questa compagnia si chiama Alfa ZTL, cioè Alfa Inizio, ZTL dello spazio limitato. Lui te lo apre questo spazio, lui è talmente fantastico che ti dà la possibilità di andare oltre quelle sbarre. Quindi Vito sarà uno dei prossimi nostri intervistati perché lui è supersonico, proprio poi io l'ho conosciuto, è venuto qui a Torino questo spettacolo e sono persone al di sopra, sono, non so, sembra che vengano da un altro pianeta, tanto sono meravigliose.
Poi c'è stata anche una buona notizia legata all'aspetto di cui abbiamo parlato più volte tra diciamo l'elemento fisico e quello psicologico. Dici
tu
niente.
Sai, tu Gianluca sai dove voglio andare a parare, no? Perché io nel web, sì, guarda, il karma alle volte si dice, io nel web avevo fatto un appello, sì, perché i nostri ragazzi sono persone che hanno perso la voglia di vivere e quindi noi facciamo leva sulle passioni. Quindi un ragazzo che ha la passione della musica mi aveva detto, avrei piacere di fare esperienza, qualsiasi esperienza, montare un palco, andare a vedere come funziona un impianto sonoro, qualsiasi esperienza. Io avevo buttato questa cosa nel web, chi ti va a rispondere? Due palestre. Per cui, dato che qua non si butta via niente, allora abbiamo preso la palestra di Roma e abbiamo intervistato la volta scorsa proprio Maurizio Germano, sì, anche lui tipo Vito, persone che sono di più. E quindi potete andarvi a sentire la puntata 93 di Indaco, in cui lui spiega molto bene delle cose fantastiche. Ma poi è arrivata una cosa anche qua, io sono di Torino e appunto proprio tu Gianluca mi hai parlato di un signore che si chiama Eros Garberoglio e sì, io ho detto boh, perché questo signore fa arti marziali, io che ne sapevo cos'era l'arte marziale. E quindi dicevo, boh, quella lì che fa, qua, io dico, boh, mi servirà in casa per il marito, andiamo a vedere, no? E infatti mio marito era pure preoccupato, veramente. E comunque vado lì con una ragazza ritirata, diciamo semi ritirata, non è completamente ritirata, ma è una situazione parecchio complicata. E comunque vado lì con questa ragazza a me cioè io sapevo che questa ragazza era in agitazione e tutti mi hanno detto, tanto Lina tu le calmi tutti, tu sai come fa. No, ero più agitata io e mi calmava lei, pensa a te. Però tutto è andato alla perfezione perché quando scendiamo in questa palestra, che è una cosa spettacolare anche come struttura, sì, c'è questo Eros Garberoglio che ha due occhi che ti guardano ed è come i nostri ragazzi. Io ho visto i nostri ragazzi, perché i nostri ragazzi ti fanno l'attacco con uno sguardo, non c'è bisogno di parlare, loro hanno il radar sempre inserito, così è lui. Poi quando si è messo a parlare, noi incantate non sapevamo più che dire. Quando ci ha spiegato cos'è l'arte marziale, io dicevo, ah, ma questa è l'arte marziale, perché l'arte marziale che cosa fa? Perché tu vinci? Perché tu non combatti, tu non attacchi, ma schivi il colpo. Esatto. E ci ha insegnato, in un'ora, ci ha insegnato delle tecniche che, ragazzi, io mi sentivo come se fossi laureata, non so, cioè sentivo di avere fatto un'esperienza che mi faceva maturare, una cosa pazzesca. E quello che è più pazzesco è che anche Eros Garberoglio vorrei che fosse intervistato, perché io non riesco a dire quello che dice lui, lui è proprio da un altro pianeta, insomma. E quindi grazie alla sua bontà, perché naturalmente il problema degli hikikomori qual è? Che sono persone che non lavorano e non neanche vanno in giro a chiedere aiuti, non hanno pensioni, non hanno nessun aiuto, perché per la società non esistono. E quindi noi quando dobbiamo andare a chiedere qualcosa ci viene complicato. Beh, lui ci sta aiutando in questo perché è una persona veramente squisita, squisita.
Sì, tra l'altro posso anticiparti che sarà proprio il prossimo ospite di Indaco, perché è importante presentare il suo metodo Natural Movement. Io ho avuto tra l'altro l'opportunità di fare una lezione di prova con lui, proprio perché volevo rendermi conto del suo stile, del suo approccio, e non posso che confermare quello che hai detto.
Eh sì, no, sono perle, perle, come mi ha detto una mamma della nostra chat, mi ha detto queste persone sono delle perle, non hanno niente a che vedere con questo mondo, ecco perché agganciano i nostri ragazzi, perché non sono false, non sono proprio schiette, gli occhi veramente di una persona onesta, pulita, sincera, che ti trasmette empatia, meraviglioso. Però poi vorrei dirti ancora una cosa, perché sì, praticamente ieri sera una cosa meravigliosa, perché abbiamo sentito un'intervista dello psicoterapeuta Alberto Malfatti di Bolzano, che ha un progetto Invisibili ben dal 2016, e io l'avevo già incontrato nel web questo progetto, ma non avevo approfondito. Invece ieri abbiamo sentito questa intervista in cui lui ha detto delle cose fantastiche, a parte il fatto che ha presentato il nostro problema meravigliosamente bene, ma poi ha parlato appunto di cose che noi purtroppo ci imbruciano un po', quindi la diatriba tra chi li vuol far passare per malati e chi no. Poi appunto le stime del Trentino anche sono altissime, e ci sono poche strutture, nonostante il Trentino sia una delle regioni più avanzate, ma ancora non siamo ancora pronti a fronteggiare i numeri. Cioè, siamo pronti nel senso che alcune realtà esistono, ma non ce la possono fare rispetto ai numeri, perché stanno veramente aumentando a dismisura, purtroppo. Quindi vuol dire che ci dobbiamo dare 100 volte più da fare, se no finiamo come il Giappone. Però lui ha detto delle cose sacrosante, a parte il fatto che ha detto che l'unico modo di salvarsi è fare rete, perché se no cosa succede? Lui ha fatto questo esempio, ma è uno dei tanti esempi, che quando arriva l'assistente sociale mandata dalla scuola, che ha degli obblighi di legge, e questo assistente sociale ha degli obblighi di legge, non c'è ancora, ma spero che ci sarà presto, se questi signori smettono di parlare di guerra al Parlamento e si mettono a parlare di cose molto importanti per noi, tipo la legge dell'onorevole Ruffino che dovrebbe andare in discussione, guerra permettendo, sì. Finché non c'è questa legge, queste figure, assistente sociale, scuola, famiglia, lavorano male, quindi tutto a svantaggio poi del ragazzo, che è quello più debole. E quindi oltre a fare rete, che è importantissimo, lui ha detto quello che dice sempre Fabio Busetti, è che io, sentendolo da uno psicoterapeuta come Malfatti, mi sono illuminata di immenso. Lui ha detto: questi ragazzi qua, io perché li capisco? Perché loro non sono ragazzi normalissimi, sono degli eroi, sono quelli che cambieranno questa società. Ecco perché io mi immedesimo, perché non sono quelli lì classici che, non so, che ne so, una volta c'era il 68, ma ci sono altre cose, ma queste cose qua sono un po' tempo limitato. Questi ragazzi qua che abbiamo noi, non li pieghi, non li spezzi, non ce n'è, sono anche loro esseri superiori. E cambieranno questa società, ci vorranno millenni, ma sono quelli che cambieranno questa società, tipo Gandhi, che non aveva armi, non parlava pochissimo, però ci sono persone che appunto rimangono nella storia, i nostri ragazzi saranno di questi. Lui l'ha detto Malfatti, quindi io dico meraviglioso.
Esatto, un'altra marcia del sale a distanza di tempo. Intanto io ti ringrazio, Lina, hai fatto benissimo a ricordare la figura di Fabio Busetti, un papà romano amatissimo da chi ascolta Indaco, anche lui è una delle anime della rubrica, che è davvero molto seguita perché è una rubrica autentica, avrete modo di scoprire ancora altri elementi. Intanto grazie, Lina, per aver dato un quadro generale della situazione con tutti questi aggiornamenti, e quindi io ti ringrazio per tutto e alla prossima.
Grazie, grazie di cuore a tutti.
Io non sono intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato, che arricchirvi con la guerra qui è tutt'altro che un reato. E volete che ammazziamo per due confini e tre bandiere delle stupide pedine sul vostro lurido scacchiere, con l'antica strategia del dividi ed impera. Ma mandate i figli vostri a crepare alla frontiera. Estate è una storia che va avanti da prima che nascessi io. Se scarseggiano le scuse, allora tirate fuori Dio. Ma che Dio vi maledica e vi metta in una bara per potervi seppellire con i fiori e la fanfara. E noi saremo lì presenti, sorridenti, a controllare che davvero siate morti e non possiate ritornare. Già ci vedo censurati, ma non mi importa che vuoi fare, del resto gli occhi per vedere e una lingua per parlare. Se non vi piace quel che dico, non prendetemi a modello, ma non sarò di certo io a sparare mio fratello. Questa mia maledizione è una canzone, va cantata in nome di tutta la gente, quella morta e quella appena nata. Perdonate i toni forti, ma mi sono nauseato mentre cerco tra le stelle la bellezza del creato. E guardo il blu e di colpo tutto questo non c'è più, e si può volare ancora e atterrare su un pianeta che non c'è. Via da questi folli scimpanzé nel blu, e di colpo tutto questo non c'è più, e si può volare ancora atterrando su un pianeta che non c'è. Via da questi assurdi scimpanzé nel blu.
Radio R18. E ti senti a casa.